Città di Bolzano e Comune di Nova Milanese. Antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari a Nova Milanese il 19 luglio 1996. Testimonianza di Alfredo Caluisi.
No, appunto, però non è che sono morti sul lavoro, Alfredo, i tuoi compagni.
No, sono morti sparando, insomma.
Cioè, da che voi, a quanti anni avevate?
È 20 anni, 20 anni.
E avete fatto la scelta per la libertà.
Noi abbiamo scelto non tanto per la libertà, tanto perché non ci piacevano questi soprusi, non ci piacevano, pur non, nessuno che ci ha invitato a capire, nessuno ci ha consigliato a fare, a disfare, eccetera, a fare i confronti. Saranno stati gli studi, saranno stati tutto, però abbiamo condotto con noi anche i cosiddetti operai che si sono aggregati, insomma, è quello.
E tu a quel tempo abitavi a Rho?
Io a quel tempo abitavo, no, ero in marina sono stato anche marinaio, tra parentesi.
Ah, e quindi quando sei tornato?
Sono tornato dall'8 settembre.
Insomma. Ma abitavi a Rho, però?
Sì, Rho.
Quindi è lì che con i compagni di Rocchi avete maturato questa scelta?
Sarà essere compagni di Rocchi, più che altro è stata la zona di Lesa, lì c'era il Don Frix, Lesa, Stresa, Bavina, quella zona lì, cui dopo c'è stata la Valtoce, la prima Valtoce. Capisci?
Tu ti sei, cioè quando sei rientrato dalla Marina, no?
Adesso mi è scappato il vento. Con chi mannate i tedeschi dietro che... E ti rincorrevano, insomma.
Ma perché sei andato su da quelle parti lì, verso la Vena? Cioè, c'è un motivo ben preciso?
Ma no, c'era un signore lì, un ragazzo, anche lui, insomma, che conosceva la zona e conosceva il gruppo della Valtoce, che allora non si chiamava Valtoce, si chiamava Gruppo Sbandati, che ne so io come si chiamava, insomma. Allora mi ha portato su lì, insomma. Allora lì ho cominciato a entrare dentro, in circolo.
Nella formazione?
Nella formazione, ovvero la prima vera Valtoce, insomma. C'era il Tom Mix, il Belli, Minga Belli, che poi dopo c'era Edo. Poi Edo è passato con i garibaldini, con i comunisti, poi dopo noi l'abbiamo abbandonato perché con i comunisti non ci trovavamo, con i commissari del popolo, che erano delle carogne. E allora noi gruppo, diciamo, ben pensante, gruppo moderato, ecco, cioè il gruppo moderato, giusto la parola esatta, gruppo moderato, insomma. Ossia, l'assolutismo non c'è mai... andato a Gino. E di conseguenza lui mi ha accompagnato su lì al gruppo moderato, c'era Edo che poi dopo è passato, ripeto, ai comunisti e ha fatto fortuna lì, insomma. Noi siamo andati avanti con il famoso professor Boeri di Milano, il Renatino, il professor Boeri del Besta di Milano. E abbiamo fatto appunto un po' di bagarre con lui. Ha costituito appunto la Valtoce, la Beltrami, tutte le varie suddivisioni, roba del genere, insomma.
Ecco lì che periodo era, quello lì?
Ecco lì l'era, nel 40, 44, insomma, sarà stato.
44.
E quindi... L'8 settembre cosa che è venuto? Nel 43, 44, sì.
E avevate tutti più o meno quell'età lì?
Ma sì, erano dei ragazzini, insomma, ecco, non dico le parolacce, degli stronzettini che facevamo baccano, e l'unico scopo, infatti anche il professor Renato Boeri, mio amico mio, tenevamo impegnato appunto un paio di battaglioni di SS, un po' di camicie nere, per famosi, famigerati rastrellamenti, insomma, che rastrellamenti è stata una cosa ridicola per loro. Perché venivano su e avevano più paura di noi, perché noi conoscevamo i posti, di sera si andava dentro, si passava in mezzo, ma loro invece avevano una paura matta, poveretti, insomma, e di conseguenza tanto oggi facevano anche pena loro, intendiamoci bene, perché erano dei ragazzi anche loro, insomma, che hanno scelto, non lo so, perché li pagavano bene anche, invece non pagavano niente, insomma, vediamo tu, e in maniera tale che... Noi eravamo i padroni della zona, eravamo i padroni di tutto, perché la popolazione ci ha aiutato, non per altro, i contadini, i matai, vieni qui i matai in dialetto locale, matai vuol dire ragazzi, venite qua ragazzi, così almeno, insomma, sai, insomma, sono momenti che adesso, ricordando dopo 50 anni, uno diventa, diciamo, un po', non dico commosso, perché non bisogna mai commuoversi, però fa senso, ecco, dà fastidio. Tu sei contrario perché dici che bisogna sempre ricordare, io invece dico che bisogna sempre dimenticare fino a un certo punto, però dimenticare tutto, cancellare tutto dalla memoria, di tutte le memorie negative che abbiamo e tenere quei pochi elementi positivi che ci sono rimasti.
Ecco, ma poi ascolta, lì nella formazione, voi cosa facevate? Dovete comporre le vostre azioni?
Le nostre azioni erano queste, bisognava andare ogni tanto a pigliare qualcuno per liberare quell'altro. Non so se sono stato un po' troppo conciso, bisogna andare a fare ostaggi per liberare i nostri che avevano catturato. Allora scendevamo a valle a Baveno, a Stresa, a Lesa e prendevamo qualche fascista o qualche... sì, un paio di tedeschi avevano preso anche loro. E facciamo i baratti e si facevano solitamente nella zona di Omegna, che era una città libera, una cittadina libera, zona libera, ecco, si calcolava. E lì allora era ridicolo anche quello, perché c'erano tutti i partigiani scalcinati, svestiti, tutto quanto da una parte, i fascisti e i tedeschi dall'altra, e non ci si sparava perché eravamo in zona libera. E lì si facevano gli scambi. Poi ogni tanto, insomma, c'era qualche treno a fermare perché ci segnalavano che c'era su X, che c'era su Y, e allora bisognava per forza per fermarlo, insomma. E allora sembra incoscienti, però.
E armi avevate?
Molto poco, molto molto poco. E io ero uno dei fortunati che aveva una pistola, un'astra, ne ricordi sempre. Non dovrei dirlo, ma adesso ancora in giro qualche parte, che adesso non so dove, non mi ricordo più dove sia, insomma. E poi qualcuno aveva... No, finalmente c'è stato un lancio nel Lagon, sopra Massino. Nel Lagon c'è stato un lancio, allora siamo armati con degli Sten, mitra, c'era qualcuno anche mitra italiano, abbiamo preso. Poi dopo con quello si andava nelle caserme e si metteva la gente al muro senza occuparli, perché non si occupava niente, insomma. E allora si pigliava un po' d'armi, insomma. E ciao, così siamo armati così, noi. Oh Dio, mica tante pallottole, poca roba, risparmio anche sulle pallottole perché non eravamo tante.
Dicevi prima che la gente vi aiutava, però.
La gente più che aiutarci ci ha assistito, non ci ha fatto rimpiangere la famiglia lontana, ecco quello che. Ecco, questa è stata una cosa, le ragazze erano, si facevano una gara per volerci bene, per cucirsi, per mettere il bouton, tutta quella roba lì, insomma, ed è una cosa commovente. Ah, perché sì, ma però io ho due amici, Finotti Leonida e Fedozzi Walter, che sono di Rho Ferrarese, perché io ero di Rho Milanese, loro erano di Rho Ferrarese, ed erano buoni a cucinare. Ciao, noi le donne cuoche non l'abbiamo mai avuto, abbiamo avuto, ci siamo arrangiati tra noi, insomma. L'unica cosa positiva, anche che a noi arrivavano i quattrini, ecco. E c'è l'N Milano.
Ah, vedi,
no. Difatti noi quando pigliamo un vitello, pigliamo una vacca, una mucca, un toro, una cente che sia, una capra, si pagava sempre.
Ai contadini. Quindi
i
partigiani mica vero che andavano, facevano razzia.
Noi no. Da altre parti, onestamente, devo dire che lì, specialmente i garibaldini di Palossa.
La tua formazione?
No, la mia formazione, quella parte lì non era, era ben voluta, era conosciutissima e ben voluta. Insomma.
Quanti eravate?
Ma noi si eravamo stati al massimo in tempo di in piena estate, eravamo in 40-50, insomma, ma dislocate a destra sì, che sembravano chissà quante, insomma. Poi dopo, durante l'inverno, c'era il famoso editto di così Alessandro, che ha detto andate a casa, non state lì più al freddo. Poi dopo sono rimasti su solamente in 20-25. Poi i nostri amici sono andati a ballare al Mottarone, lì c'è stata la solita spia, la solita ragazza, che li ha segnalati, li hanno presi quasi tutti. Allora dopo noi siamo andati a Ornavasso per fare appunto gli ostaggi, per liberare quei cretini che sono andati a ballare. Difatti a Ornavasso...
No?
Esatto. E a Ornavasso siamo arrivati là il 5 di gennaio. Al 6 gennaio stavamo facendo, mi ricordo, il risotto con la stufa, arriva dentro due o tre raffiche dalla finestra, padelle, riso dappertutto, tin tun tan, ci siamo buttati per terra e lì era scappata una spia, certo tenente Gallina, che non so se è ancora vivo sto cretino, che non ci aveva avvertito che gli era scappata la spia. E quelli invece si sono presi proprio per mani al sacco. E lì abbiamo avuto, mi pare, solo un morto, per forza perfetta, intontiti dalle bombe a mano che tiravano sotto la cascina. Tu saltavi per aria con la stufa che andava il riso da tutte le parti, tutto quanto, e perciò ci siamo resi. Insomma. E allora ci siamo resi, ci siamo messi al muro e hanno detto: no, vi fucileremo dopo. Ormai sei in mano vostra. Invece poi Ornavasso. Perché non ci hanno portato a Domodossola, ci hanno portato nel presidio di Ornavasso. Da Ornavasso eravamo dentro sempre i 13, in quella benedetta cella. E io mi ricordo sempre un particolare, stupido, ma però è sempre sintomatico. Io li contavo, e siccome partivo da quello vicino a me, ero sempre il 13esimo. Porca miseria, che me è una grande la miseria di sacripante. E invece no, mi ha portato fortuna, perché sono entrati dentro e li hanno presi 5 o 6, appedati nel sedile, l'hanno portati fuori e li hanno occupati, non so dove, sopra, nelle montagne, non so, dalla parte di là del lago Maggiore, so. Li hanno fucilati, so. E noi ci siamo, non so subito, io non credo, grazie a Dio, so. Quelli che hanno preso li hanno fucilati e noi ci siamo salvati perché ci siamo portati a San Vittore.
Ecco, ma scusa, prima era già successo però l'eccidio del fondo Turce.
Quando c'è una 50,
conferenza. 40... 57,
56. No, non era ancora successo.
Non era ancora successo quello?
Oh sì. E adesso mi prendo incontro a figli.
No,
non mi ricordo perché c'è una foto su una ragazza, è stata interessante anche, che porta, che non è che è stata. Non me lo ricordo, quindi mi dispiace.
E allora dopo da lì ti hanno portato a San Vittore.
San Vittore. Tutti i 6-7 rimasti, insomma. E a San Vittore, al quinto e sesto raggio, difatti io ho chiesto anche le casse di Milano e San Vittore di un certificato di detenzione in questo, in questo carcere. Perciò dalle case di Cimodosso siamo partiti il 10 gennaio 45 e siamo arrivati a San Vittore. Non avevo nemmeno la carta da rispondere, no? Loro hanno mandato un'altra matricola che era 1367 dal 19 gennaio al 14 febbraio 45 e poi sono partito per Bolzano. Ecco.
Ma lì a San Vittore però cosa è successo? Perché la mamma tua nel frattempo...
Nel frattempo poi si sono mossi tutti quanti, no? Perché ho potuto avvertire i miei, la mia mamma, eccetera. E un bel giorno uno chiama me, chiama col mio nome. Perché poi tante volte si dava il nome, io davo il nome di Biffi perché è il nome della mamma, e Caluisi che è il nome del papà. E allora un momento invece qui a San Vittore era proprio Caroise. E mi chiama, e lì, fine del preghiero di cristiani, è arrivato il mio turno. Ho salutato tutti, perché naturalmente in quei casi lì ci si saluta con una certa freddezza, tanto per mantenere un certo contegno. Un contegno del cavolo, perché è una preghiera della Madonna. E mi ha portato dentro in tutti i corridoi, dentro del kitchen, lo chiamavano lo scopino, non il carcere, lo scopino, no? Mi ha portato avanti, c'era una suora e altri due o tre, ho cominciato a stare lì un po' sul chiva là. E quello che comincia l'interrogatorio di terzo grado, la poverina, è stata brava, aveva uno sguardo veramente brava, veramente santa, si può dire. E allora, come ti chiami? Di dove sei? Eccetera, la tua mamma se la fa, e ti chiedo lì, e io vorrei farci, cosa faccio io con questa qui? Cos'è una falsa suora? Lei è una spia, lei è una madonna di quelle lì che stanno torturando la gente. E invece no, invece dopo alla fine ho detto, senti, io tanto ormai qui sono perso per perso, se la parla, insomma, se parla. Lui tutta la rava la fa della mia famiglia, insomma, di dove ero, di Ro, la piazza San Vittore, la drogheria, la mia mamma, eccetera, eccetera. Per incoscienti di mia mamma, ma roba, sono qua che pensi che mi ancora adesso la pelle d'oca.
Perché incosciente?
Ma perché la mia mamma è sempre stata una donna abbastanza sfegatata, perché aveva il negozio lì in piazza, però parteggiava naturalmente per la mia corrente, insomma, no? poi lei era distributrice dello zucchero, tenga la testa. Tutti i mesi sa che era la mitra, che era la Europa, il bumbo, ma...
Questo in Piazza San Vittorio.
Piazza San Vittorio, ero.
Ro. Ah, scusa, ro,
il, sì, sì, esatto. Sì, era un negozio, sì. E allora la mia... E allora, ritornando alla suora, mi dice, allora tu sei l'Alfredo. Io ho detto, ma nessuno mi chiama Alfredo. No, tu non sei. Era il Dino. Tu sei il Dino. Allora ho detto, vabbè, questa qui, allora se per fidarsi che lavora. Insomma, imbottito di marmellatine, di pacchettini, di pacchettoni, tintuntan, dentro di chi, due ore di là, con tutti questi camiciotti. Fatto sta che sarà aumentato un 30-40 kg, insomma, tutte queste robe qua. No? E poi dopo, per brutto era tornare indietro. Nel tornare indietro, il povero Scopino, ovviamente gli viene l'infarto, perché abbiamo incontrato il famigerato Franz, figlio di un cane lì. E allora, quando si incontra con i ragazzini, si mette sull'attenti, si ha messo sull'attenti, ho avuto una pancia che la finiva più, capì? E invece, questo cane, questo maledetto cane, è un bellissimo cane, quello devo dire, eccetera, è andato. Sono andato in camera, mi sono salzato da sotto, tutti, come?
Cella, non in camera.
Sì, in camera, perdono, in cella, sì, scusa. In cella. E lei ha tirato fuori loro, naturalmente ho diviso quello che c'era, si divide, se la fa la penso. Allora uno accende sta sigaretta, non tira, oh, porca miseria. Così è che sa, ti sei attemanato la mia mammina. E invece no, erano tutti i bigliettini dentro. Difatti io ne conservo ancora qualcuno. Difatti dovrebbe essere qui dentro, perché il bigliettino è quello che ha scritto mia mamma e mia sorella, eccetera, eccetera. Poi siccome aveva il cagnolino, ecco qua, io ero molto magro, no? Le gambette. Caro Gambino, io sto bene, il latte e miele anche, Enrico pure, stiamo facendo un mese di campagna. Bacioni tua Sirocchialina, mia sorella, questa qui. C'è la mia mamma, tanti bacioni grossi grossi anche dal Micino e da Jolie, credo, il Micio, Jolie del Cagnol. E difatti mi ha messo le impronte del gatto e del cane.
Sul
bigliettino, un pezzo di carta.
L'aveva nascosto dentro nel pacchetto.
Nel pacchetto delle sigarette, insomma. Questo. E ci ha detto appunto, non li trovo tutti, chissà che sono messi gli altri, e ci hanno detto di, nel trasferimento di scappare. Perché tanti scappavano, il trasferimento da Milano a Bolzano, in Pullman, riuscivano a scappare. Di tentare di scappare che e ti presenti dalla, mi ha fatto dire anche che ti presenti dalla zia che c'era lì per andare alla Inate, che qui in piazza non fatti vedere però, perché insomma. E invece no, invece quando ci hanno portato via, io non so, io sono convinto che si abbia un po', non dico drogato, però ci hanno dato un sacco di calmante. Che ci siamo non addormentati, però eravamo in uno stato di ebbrezza, uno stato di relax, ecco, diciamo. E siamo arrivati a Bolzano.
Questo era, te lo ricordi quando?
Sì, me l'ha detto il San Vittore, lì le casse di San Vittore, figurano dagli archivi delle casse di San Vittore.
Poi la tua accusa, tu eri stato accusato di cosa?
Dal 19 gennaio al 14 febbraio, 14-15 febbraio 45, sono partito per Bolzano. Insomma.
Con altri? Con altri?
Erano 7-8 pullman.
Ah, in pullman, in corriere?
Corriere. Difatti noi siamo, pensavo adesso qui tu prendi lì lo blocchi, noi saltiamo giù dal pullman, tu vai di là, vai di qua, invece eravamo rimbambiti. Ci è andato a bere il tè. Io non so che cristiani ci è andato da bere. E non abbiamo fatto niente.
E lì si arrivava a Bolzano.
Siamo arrivati a Bolzano.
E lì a Bolzano come sei entrato?
Bolzano, lì cominciamo con le storie della croce in testa, la croce sui vestiti, la croce sulla tuta, tutte queste robe qua che è quello che ha talmente, diciamo, impressionato noi, e dopo e anche adesso impressiona solo a pensarci, è il fatto che devi metterti sull'attenti quando passava un tedesco. E c'era quella, lo dico le parolacce perché non si possono dire le parolacce, c'era quella fanciulla d'SS che era la più cattiva, era una donna più cattiva. Ecco, da lei ho fatto tempo a prendere un 3 o 4 nervate, perché non l'ho visto, io le sto a vendere. E allora li ho presi. Ma il resto me la sono cavata bene.
Gli hai preso perché, ma non avevi fatto nulla?
No, ho fatto niente, però non ero sulla tenti quando passava lei, perché stavo, non so, parlando con qualcuno, e non ero sulla tenti. Allora, non essendo sulla tenti, quella si è permessa. Si è sentito in dovere di darmi un paio di nervate. Sì, perché il terribile lì a Bolzano non è tanto il fatto di essere dentro, vabbè, di essere dentro mangi poco, diventi magro. Il fatto di non entrare dentro quelle famose carceri, diciamo, nelle celle, perché quando entri dentro lì c'erano gli ucraini, mi pare, ecco quelli che ricordo bene, c'erano gli ucraini che davano botte della Madonna, dell'accidente, insomma, e chi entrava lì dopo una batosta, dopo una legnata di quelle, difatti ogni tanto vedevamo le casse da morte che uscivano, insomma, e allora con un bolzanino, diciamo, col caretino, ciao, io sta casa da morte, insomma, ce la pia. Guarda, è il 97-61.
Perché
il rosso erano i famosi politici, erano i famosi partigiani politici, quelli paresi con, si può dire, con le armi. Perché il giallo erano gli ebrei, e anche lì, questi ebrei sono brava gente, teniamoci. Però loro avevano il pane e noi non avevamo, questo che non riuscivo. Anche a Bolzano, loro viaggiavano quelle pagnotte lunghe, loro riuscivano ad averle, insomma, erano organizzatissimi, insomma. Infatti è un popolo abituato a lottare, abituato ad arrangiarsi, insomma, così. E loro, intanto qualcuno si muoveva a pietà, mi dava un boccone, ma lo sfondo, insomma.
Ascolta, il blocco non te lo ricordi?
No, cara, no, io mi ricordo solo, e non so nemmeno se sono sicuro, se ero dentro o fuori, se ero lì vicino, i fil di ferro, c'erano dei fil di ferro lì, dei recinti, con fil di ferro. Adesso non so se ero dentro, non mi ricordo più se ero dentro o se ero fuori, insomma. Fatto sta che per poter avere il pane lì, cambiando discorso, bisognava andare alla stazione a cercare le bombe. Ma poi ci incolonnavano, ci portavano là, bisognava pulire dove avevano bombardato i cosiddetti alleati. Allora ciao, lì un po' di pane te lo davano, insomma. Sì, però rare volte mi è capitato, insomma. Rare volte perché poi ti danno sta tuta, la tuta con la bella croce rossa sulla schiena, caro mio, che può scappare lì, sì. Sei subito individuato.
È un bersaglio.
Perché poi, ma sì, ma anche quei ragazzi tedeschi lì, che non so se erano tedeschi o se altro, ma tesini. Non erano delle carogne, onestamente, non lo dire, non ci hanno mai maltrattato, salvo le nervate che danno quando la SS non ti mettevi sulla tenti, insomma. Ma gli altri ci lasciamo tranquilli. Anzi, se mi ricordo uno, che una volta siamo andati verso le gallerie. Le gallerie.
Più Piteno.
Che c'era da spostare dei torni. Le gallerie erano piene di ogni ben di Dio: torni, mingatorni, frese, macchine, utensili vari, roba del genere, insomma, perché loro erano impostati per portare in Germania, no? E là c'era una che veniva dalla Russia, aveva perso un occhio. E appoggiava lì in mitra e si andava per i fatti suoi. Però mitra senza caricatore, insomma. Infatti noi ci pigliavamo in mano sto robo, non il mitra, loro avevano il machine pistol, no? Si pigliava in mano sto machine pistol, tanto era di niente, che no, perciò si guardava come era fatto, eccetera, poi si metteva lì e si andava avanti a pulire la sterpaglia di cosa diavolo ci portavano a pulire, insomma. Ma maltrattamenti no, salvo appunto le legnate quando c'era dentro.
Ecco, però tu hai visto all'interno del campo delle violenze.
Sì, per forza, quello sì, specialmente c'era uno che mi ricordo di uno che rientrava da Mauthausen, era uno scambio, ed era pelle e ossa, nonostante fosse quello lo picchiavano da andare, sto povero Cristo, non so nemmeno io, successo verso il mese di sono stato aprile, così, aprile maggio. E non so perché poi li chiamano, che dovevano fare il cambio, perché l'ha portato, è stato uno scambio di prigionieri come al solito. E poi dopo no, ogni tanto quando ci mettiamo sulla tenti ostica che non eri allineato, ti arrivavano dietro, ti mettevano, io non l'ho mai presa, grazie a Dio, perché ero giovane, non avevo l'occhio clinico da stare in marina, mi hanno abituato a stare in fila. Invece qualcuno magari aveva una certa età, allora lì sì, poveretti, loro li pigliavano. Beh sì, loro li pigliavano e non potevi nemmeno aiutarli ad alzarsi, perché altrimenti li pigliavi anche tu. Allora dovevano andare in terra, però si tirava su, si metteva lì, diciamo così, il famoso appello lo chiamavano loro, appello, sì, era l'appello della morte. Insomma. Poi invece, in alcuni, io sono dovuto andare in infermeria, perché anche, ce l'ho anche adesso la punta di pleure, e c'era, io mi ricordo, non so, il nome Ferrari, non so se sei un infermiere, se è un professore, se è un medico che era lì. Il quale mi ha dato delle pastigliette lì, delle aspirine, probabilmente erano. Cerca di stare lì, sdraiato, e non molesti, è in branda, non è una cosa. Allora, infatti anche adesso, quando vado al dottore, ma lei qui bisogna fare l'indagine. No, 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 faccio nessuna indagine, perché io ho la punta, ho avuto, eccetera, allora c'è ancora l'acqua, c'è proprio, sentono i dottori. Questa rompe l'anima, lei, le male.
Ti ricordi se c'erano anche delle donne lì nel campo?
Sì, c'erano le donne, anzi le donne erano, quando c'è stata la cosiddetta liberazione, fare in maggio, le donne sembrano, mi sembra di aver sentito, che le donne sono riuscite a mettere le mani addosso alla SS femminile, insomma, la tigre, sì, e l'abbiano fatta fuori, però non sono sicuro di questo, che ho sentito dire così, perché noi eravamo fuori per lavoro. Però nel momento in cui siamo tornati indietro, ripeto, in maggio siamo tornati indietro nel campo, abbiamo visto nessuno, abbiamo visto tutto un caos, roba tutto per aria, tutto quanto, gente che si dava da fare, gente che scappò di qua, gente che andava di là, noi spieghiamoci. I tedeschi non ci sono più, porca miseria. Allora mi ricordo che c'è stato uno, che è un bolzanino, il quale si avvicina a noi e dice, sentite voi, siete giovani, siete partigiani, quel coso rosso lì, il triangolo rosso, venite su in montagna con noi. Al che gentilmente gli ho fatto il gesto dell'ombrello, perché gli ho detto, ho salvato la pelle fino adesso, vuol dire che vengo su in montagna a crepare proprio qui a Bolzano, insomma, perché normalmente, essendo un estraneo del luogo, questa sia un'azione pericolosa, mando davanti a te che non sai chi è, che non ti conoscono, insomma. Infatti ho detto, no, guarda, mi ringrazio. Dobbiamo rientrare in famiglia, noi non abbiamo sufficienza di armi, di partigiani, di tedeschi.
Ecco, nel periodo che tu eri rimasto a Bolzano, la tua mamma non ti ha più contattato?
No, non poteva.
Quindi non facevi?
No, la mamma aveva tentato, onestamente, aveva tentato di mandarmi su un tedesco con il carro, con il sidecar, con le macchine che hanno loro. Loro aveva tentato, sì. Mi ricordo che aveva detto che questo tedesco doveva avvicinarmi nel campo. Mi prendeva, mi sdraiava nel sidecar e mi portava a Milano sdraiato nel sidecar, figurati che via che avrei fatto. Però poi non l'ho più visto, sapessi che l'hanno ammazzato loro, l'hanno, sapessi che faceva per affari, per soldi, insomma. Però non l'ho mai visto. Insomma.
Quindi ti faceva fuggire
in qualche parola? Qualche parola, ha tentato di farmi fuggire da Bolzano.
Ecco, secondo i copi da Bolzano qualcuno è riuscito a scappare?
Sì, c'era un francese che scappa tre volte e non so come faceva. È un ragazzotto, che lui aveva avuto 18, 20 anni, 23, tre volte si è perciapato, non si è potendo vedere. E noi abbiamo tentato una volta di muoverci, ci siamo trovati in mezzo a un'antiaerea. Non oggi basta, perché si sentiva nell'aria che c'era già un rilassamento, che c'era già una certa, non c'era più quella disciplina ferrea. Dei primi mesi di febbraio, così, gennaio, ormai lasciamo un po' correre. Allora che noi non si rischiava più, è inutile rischiare, se resisti, se non crepi di fame prima, non devi rischiare. E infatti noi tre specialmente eravamo sempre uniti, quella di Ferrara, io, quei due là e io, eravamo sempre assieme, ma la cosa buffa è stata quando siamo tornati. Quando siamo scappati anche noi, perché è scappato il capo, non cazzo, no? Sono anche stupido tutti, sono. E allora, quando si incontrarono le colonne dei tedeschi, si aveva paura, perché quelli lì mi pigliano, mi sparano nella schiena per vendetta. Allora era un via vai continuo tra la strada, la stradina che diavolo si chiama, e la campagna. che si vedeva una fila di tedeschi, boom, scappa dentro a nasconderti perché avevi paura. Abbiamo salvato la pelle fino adesso, forse magari qualche saltato ti sparo. Sono arrivati al lago di Garda. Lago di Garda.
Sempre a piedi.
Lago di Garda, incontriamo il primo negro americano, bel negrotto, bel rotondo, bel rotondo. Allora cominciamo a parlare un po' in italiano, sto pranzo, e mi ricordo che dice: voi Germania? No, sì, dalla Germania, sì, dalla Germania, vado a Milano, là dove vanno a Ferrara. No, no, vieni, vieni con me, stavi d'accordo. E ci ha portato su sto carro armato. Vabbè, sedetevi, sit down. Vabbè, salta giù, giù. Poi questo qua si muove, in realtà se fosse abbiamo trovato un mezzo di trasporto, insomma, qui non so. Sto carro armato, cara mia, sta vicina, va verso il lago. Poi siamo guardati in faccia a noi, no? Verso il lago, questo qui, ci vuole far negare tutti quanti. E si avvicina e non si ferma. Insomma, fatto sta che abbiamo fatto ridere, far ridere quei poveri, quegli americani là, perché noi, 21, 22, 23 anni, mai visto un mezzo anfibio di quelle dimensioni, poi, no? Invece lui, tranquillo, è entrato in acqua, è andato e ci ha portato da parte. Ecco, l'unica cosa ridicola che mi ricordo molto bene nel rientro è stato quello lì, insomma. E ci avevano ringraziati loro, e ci sono andato solito storia, qualche po' di cioccolato, qualche sigaretta, eccetera, eccetera. Ah, tu non lavoratore, tu, no, io ero lo tirato, no, io ero, cioccolatino a te. E no, ciao, sono, sembrava gente, questi americani, sono finiti.
E poi sei arrivato a
Sono arrivati a Milano, ho trovato i miei della Valtoccia. Il professor Boeri l'ho trovato a Milano. Il Renatino. E difatti, meno male per sé, dopo sono andato a Roma. E lì con la mia mamma che la mandava, la fidanzata e mia sorella, con le macchine, con il biroccio, c'era il biroccio, col cavallo, verso Milano per tentare di trovarmi. Invece io non lo so come ho fatto, sono arrivato a casa. Basta. Sono andato a casa, va lì dopo. Sono stato intervistato anche lì a Milano. Sai, ero diventato un po' un eroe nazionale, Vendarina, pensarci, perché per me sono tutte, ripeto, tu sei contrario, tutte cose da dimenticare, da non ricordare più, perché quando le vedi ti manca il fiato, ti manca la parola. Non va bene, non è giusto. Io la vedo così, non dobbiamo rivangare sempre, se no alla fine sono più del noi odiamo loro, loro odiano noi, basta. Io non sono un cristiano al 120% cattolico vaticano, no, sono un cattolico normale, però per questo coso qui invece, perché dimenticare non puoi, insomma, ecco, non puoi dimenticare.
E perdonare?
Ma io non perdono, è un fatto mio personale, capisci? È una sensazione psicologica che tu c'hai dentro nell'animo e te la devi tenere. Ed è un diritto il fatto di trasmettere questo tuo odio interno sugli altri affinché odino questi. No, basta, la storia è mai finita, santo cielo, insomma. Mai. Ma anche lì, quando sono tornato, sono andato lì a Baveno. La nostra sede, hanno fatto un mese d'ospedale, no? Per rimettermi un po' in sesto, tra la pleura, la rogna, la scabbia, cioè che ero lì, che ero lì. E anche lì, dove torniamo? No, non abbiamo nessuno, abbiamo salvato la pelle, state buoni. Non vale la pena diventare scemi o... perché cosa dobbiamo odiare? Non odiamo più, basta, non parliamone più. Invece tu mi fai parlare, ciao, adesso io stupidamente ho parlato.
Quanto pesavi, direttore?
Sui 47-48 kg, insomma. E beh, insomma, sono giovane magro, di costituzione. Alla mia mamma. Magro di costituzione. Questa croce qui in testa. Magro men picace, come si dice dalle nostre parti. la mamma diceva, Madonna figlia, come ti sei mai brutta, come ti sei mai brutta. Mia mamma me lo diceva di tanto, mi diceva poverina, santa donna.
I tuoi amici invece, non gli amici della formazione, non i compagni di formazione,
sì,
ma gli amici di Roy.
Gli amici di Roy, tanto ne trovavo qualcuno, è stato vero questo, sì, dove? Nella decima massa, ah, figlio di un cane. Però basta, insomma, no.
No, dico quando sei tornata, no?
Sì, sei tornata.
Tuoi amici, il lavoro, hai trovato...
No, mi sono messo a studiare, ho dovuto fare il furbo, mi sono messo a studiare, anche qualche esame l'ho fatto bene. Dopo ho dovuto esagerare, preparare 5, 6, 4, 3, 4 esami alla volta. Difatti poi dopo è stato un esaurimento nervoso, poi l'altro, insomma. E ho dovuto anche, l'università ho dovuto anche, non dico che ero uno studente modello, intendiamoci, c'era un po' il lasarone, insomma. Però tra questi esaurimenti e tutti questi abbattimenti che avevo, basta, sono da lavorare, dopo ho trovato il mio Peppino, nato lui buono, come partigiano, come Peppino Restelli, e mi ha messo dentro alla SNAM, che allora c'era un certo rispetto, insomma, e allora...
Nei vostri confronti?
Sì, era un certo rispetto, però ripeto, io non sono... mi ricordo che adesso mi vengo a ridere pensando che i comunisti si chiamavano l'operatia, perché noi avevamo il fazzoletto azzurro, no? E la Valtoci, il fazzoletto azzurro, e l'operatia, oh, tassi, delinquente Stalin, e risolto i problemi, insomma, ci scambiavamo così, insomma, ecco. Sì, perché loro erano dei baossi, perché quando c'è stato il lancio nel lago di Massina, loro tentavano di rubarsi le armi, insomma, avevano dovuto difendere le armi con le armi, insomma, perché altrimenti erano... avevano organizzatissimi più di noi, avevano i commissari della via, ammazzava quello, coppolo, tac, l'ammazzavano con niente. Perciò non era un assolutismo che andava bene a tutti, ma anche non solamente a chi aveva studiato, anche a quegli altri ragazzi. Infatti noi eravamo con noi, mi ricordo questi due ragazzi qui, di Ferrara, questo qua di Milano, il Mentino, il panettiere, poi il Patissi di Varese, di Stresa, eccetera, e anche loro non andavano questi metodi da... Però poi i comunisti, se pensi là, hanno messo dentro tutti nelle bande garibaldine, insomma. Loro devono tenere per forza questa disciplina ferrea. Hanno fatto tanto quei garibaldini, tanto di cappello anche a loro, vediamoci bene, insomma. I garibaldini hanno combattuto bene anche.
Ha dato un grosso contributo anche loro alla
Sì, sì, no, qua, ma come mancherebbe altro, sono per forza. Però non devono egemonizzare, non devono, che siamo stati solamente noi garibaldini, noi comunisti o che sia lo sia. No. E tutti abbiamo fatto la nostra parte, sì. Basta, sì.
Ecco, ascolta, questa tua scelta poi, no? Sia di partigiano, l'esperienza di San Vittore, l'esperienza del lago, suo Bolzano, t'ha pesato poi nella vita dopo?
Ma che cosa che era pesato, insomma, devi solo pensare, di reagire. Ecco, che, io mi sono salvato perché ho sempre reagito in modo positivo, no? Ho sempre combattuto l'abbattimento. Quando ti passavi sto tedesco che ti mettevi solo attenti, guarda, quello è distruggere la psiche dell'individuo, la personalità dell'individuo, rovinarlo, renderlo, abbrutirlo, tipo gli ebrei che erano nei campi di sterminio, abbrutirlo, renderli proprio degli esseri amorfi. Ecco, noi abbiamo sempre reagito, io ho sempre reagito, insomma, questi anni, magari con parolacce, con eccetera, però bisogna per forza reagire, se no non ti lasciavi andare e eri finito.
Ecco, cos'è che ti teneva, cioè avevi un progetto speranza, un ideale dei valori?
Ma no, non andate nel difficile con tutte queste belle domande, non c'era né speranza né che romana la volontà di tornare a casa e di resistere fin quando era possibile, insomma, ecco, di ritornare sano e salvo a casa, di portare a casa la pelle, ecco come volgarmente si dice, salvare la pelle e nient'altro, insomma, che ideali, la patria ormai dopo la patria, di fronte ai mitra dei tedeschi la patria la va un po' del limbo, insomma, tu ti devi per forza rinchiudere un po' in te stesso e pensare di salvare le apparenze, di salvare la tua pelle, in poche parole, insomma, capisci? Da tutti questi ideali, i momenti buoni scompaiono di fronte a quelle, quando si è preso, messo al burro, che mi metti gli ideali, cioè, la pagina è scappata, tutto lì, il pasticcio, capisci?
Ecco, e lì hai raccolto, no, in questi anni,
questi qua sono cose che
non tutto, però parte di questa tua storia, di questa tua esperienza,
sì, documenti della divisione Valtorce, della divisione, no, questo qui quando era in marina, ma un po' bacio. No, non si vede, non era, perché forse questo invece no, quello che si vede la croce in testa, sono. Poi dopo qui sono tutti i miei documenti, tutto quanto, che mi ha scritto appunto la commissione, il comandante brigata, il Mottarone, già, perché poi era anche il Lavarino, il Giulio, il Tom Mix, il mio capo diretto allora, quando eravamo ancora nella cosa. Poi dopo c'era commissione qualifica partigiani, qui dopo, poi alla fine dopo si è inflazionato anche queste storie qua, insomma, qua sono i primi che ho raccolto e me la sono tenuta, insomma. Poi ecco qua la divisione per Valtorce, brigata Mottarone, Abrami, Franco, la mia vita per l'Italia, sì, sono tutte belle cose che ci vogliono, intendiamoci, insomma, però mi è più caro di tutti questa lettera che ho scritto io all'aspettabile direzione Cassia di San Vittore di Milano, sottoscritto chiede eccetera eccetera, quando mi hanno detto che ciao, poi insomma, se ci comanda che il tucal de carta qui e che la fanciulla qui la conosce.
Cos'è quel pezzo di carta?
Ma me lo sono fatto tradurre, no? È stato rilasciato dal lager di passaggio di Bolzano, perché Bolzano per loro era un lager di passaggio, perché da lì poi doveva andare, o noi eravamo destinati a Mauthausen, o a Mauthausen o a tanti altri campi che voi conoscete, insomma. E dice qua, quando è arrivato a destinazione a rendere noto e firmare il comandante del lager, tutta l'ombrella, e così sono venuto a Milano. Sì, bisogna mettere da sorridere, sennò caro mio, la vita è triste, oh. No, madonna. I più bei pezzi di carta che sono questi qua della mia mamma, che le aveva mandato con questi champagne del gatto e del cane, roba. La mia mamma è proprio una bella sagoma anche lei, i champagne del gatto e del cane. Va bene, ecco, si vuole proprio la fantasia di una donna una biffi di milanese proprio.